Commento 2 al saggio di Carlo Sini, Filosofia teoretica, Jacob Book, 1992. E poi, dov'è? Milano. E il commento 2, ecco, Sini parla di paradosso della filosofia teoretica, che è una disciplina al tempo stesso particolare e generale. In realtà lui non spiega questo paradosso. Lui dice c'è un paradosso, ma non spiega questo paradosso. Cioè, una cosa può essere particolare e generale, non per paradosso, ma per essenza. È l'essenza della filosofia teoretica. Io, quando faccio questo commento, mi limito un attimo al capitolo 1. E parlando del capitolo 1, vediamo se è diviso in capitoli. No, aspetta, all'inizio. Non è che è diviso in capitoli, quindi pagina 7, il paradosso della filosofia teoretica e la crisi della civiltà tecnologica. Cioè, la civiltà della tecnologica deve ancora iniziare e subito è in crisi. Queste cose qua, tipo postmodernità, e invece siamo nella post-postmodernità. Cose che ti mettono in crisi, che fanno spavento allo studente, no? Già sei alienato perché sei nel passaggio epocale, e subito c'è ancora un altro passaggio epocale per cui non riesci più neanche a capire che cosa era accaduto quando già eri estraneato nel primo passaggio. Sono discorsi non veri. Comunque, appunto, quello che ho costruito è venuto a capo di tutti questi processi. Nel mutamento epocale tu trapassi e risorgi proiettivamente. Allora, la introduzione che io commento è divisa nella considerazione che Aristotele pone questa prima distinzione tra la filosofia dell'essere e le tante filosofie delle parti dell'essere, qualità, quantità, movimento, corruzione, eccetera. E poi dice che questa distinzione viene dal passaggio da Aristotele ad Hegel, e anche lui fa questa distinzione, e dice Hegel, che Hegel fonda appunto le diverse discipline in cui si suddivide la filosofia nell'ambito dell'insegnamento accademico italiano 1900 in poi. Filosofia teoretica. E io, leggendo la vita di Severino, leggevo appunto, no, che la cattolica era già organizzata in questi modi, no? Storia della filosofia, filosofia della storia, questa la insegnava Galimberti a Venezia, estetica, filosofia morale, filosofia politica, storia della filosofia antica, moderna, contemporanea, ecco, quindi le diverse suddivisioni della filosofia. E poi c'è la filosofia teoretica. Ma non è un paradosso, è la natura stessa della filosofia. E poi mi è venuta in mente questa intuizione sulla tecnica come caverna di Platone, dalle copie alle idee, il passaggio dalle copie alle idee, la trasformazione della realtà, applicazione della apocatastasi sull'oggetto che viene trasformato. Poi in questo mio commento metto in luce che io ho interpretato in modo diverso l'idea. Non è l'idea l'aspetto visibile delle cose. Per idea io intendo un cervello, una mente, questa è l'idea. E quindi le porzioni della mente divina che pensano il concetto, questa è l'idea. E poi ho capito che non è così difficile capire la distinzione platonica in conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile, perché appunto la conoscenza intelligibile è sempre un vedere l'aldilà. E poi ho capito anche un'altra cosa, che in questa crisi della filosofia teoretica, io nel sito non è che ho parlato per 9 anni di sciocchezze, io ho risolto la crisi della filosofia teoretica. Semplicemente, quando distingui realtà necessaria da realtà creata, dici che il problema è la morte, che quindi io preparo il passaggio alla morte sapendo che vado non nel nulla ma nell'essere, e descrivo l'essere, cioè il paradiso. Quindi la filosofia teoretica non è in crisi, perché se tu distingui tra realtà necessaria e realtà creata, hai posto una gran bella distinzione. La tecnica e la scienza si occupano della realtà creata, cioè quello che viene nel laboratorio dello scienziato o guarda le stelle. Invece la filosofia teoretica parlerà di ciò che attende l'uomo dopo la morte, l'aldilà, cioè tutta la realtà necessaria. Che poi peraltro l'anima beata non dovrebbe entrare in contatto con la realtà necessaria, dovrebbe entrare in contatto solo con la realtà creata, trasfigurata, proprio perché l'uomo è creato e quindi non può rapportarsi alla realtà necessaria, che però si conosce. E come faccio a dimostrare l'esistenza della realtà necessaria? Con un semplice ragionamento, e quindi io riprendo qui i temi fondamentali delle dimostrazioni epistemiche. L'ho dimostrato in modo molto semplice. Quando tu definisci l'essere in sé e dici che l'essere in sé si sviluppa e che questo sviluppo è necessario, tu hai detto già che c'è una realtà. Ciò che appare, l'uomo può cadere, la materia si disgrega, è necessario? No, da ciò che appare non è necessario. Ecco quindi posta la distinzione tra quella realtà che deriva dall'essere e vi deriva necessariamente, e quindi è la realtà necessaria, da ciò che appare, di cui si occupa la scienza e la tecnica, che si corrompe e quindi non può essere questa realtà necessaria. Una volta posta questa distinzione tra la realtà necessaria, che è la realtà di Dio, non che è Dio, che è la realtà in cui Dio è immerso, e la realtà creata, che l'uomo conosce solo in minima parte, ho posto un ben fondamento alla filosofia teoretica, perché ho detto ciò di cui tratta specificamente il filosofo e che lo scienziato non tratta, perché lo scienziato parlerà del cosmo, degli infiniti cosmi, ma non della realtà necessaria. Questa è materia del filosofo. Quindi io ho dato fondamenti al senso della ricerca del filosofo teoretico. Poi, bellissima l'espressione, perché adesso andrò a leggere questo saggio, bellissima l'espressione di Carlo Sini quando dice questa cosa, perché a me piacciono anche i pettegolezzi, no? E quindi praticamente dice Sini, no? Questa cosa qua, che adesso vado a cercare, vediamo, ecco qua, no? Anche in Italia lo storico della filosofia o il filosofo della scienza, cioè questi specializzati nei diversi rami della filosofia, sono specialisti che non si sognano nemmeno di chiedere al filosofo teoretico i criteri, i fondamenti in base ai quali organizzare e condurre la loro ricerca. Carlo Sini è filosofo teoretico e quindi praticamente non serve che lo chiedano, perché ogni filosofo vorrebbe essere filosofo teoretico. Vigna è filosofo morale ed è rimasto attinente al suo campo di ricerche, filosofo morale, massimo filosofo morale in Italia, ma ha sviluppato anche riflessioni di ontologia metafisica. In questo senso Vigna si è occupato anche di filosofia teoretica. Diciamo quindi che ogni filosofo specializzato in un ramo della filosofia ha diritto a dire la sua nell'ambito della filosofia teoretica, e in quanto ha diritto non ha bisogno che il filosofo teoretico gli dica fai questo, perché lui stesso è filosofo teoretico. Ogni professore ordinario di filosofia, per quanto si specializzi in un campo, in un ramo della filosofia, ha sempre una formazione di filosofo teoretico, per cui lui decide i criteri e i fondamenti in base a cui organizzare e condurre la propria ricerca. Non ha bisogno appunto di sentirlo dal filosofo teoretico, ma perché lui stesso è filosofo teoretico. Ecco, faccio un commento tra